la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 e 7 minuti con qualche minuto di ritardo, ma apriamo la newsline anche oggi, lunedì 11 marzo. Ben trovati da Chiara Brilli, dalla redazione di Controradio. Subito la linea a Claudio Tei per il LAMMA, le previsioni del tempo. Ricordiamo l'allerta gialla estesa la giornata di oggi per la Toscana. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Diciamo che la fase di maltempo più acuta ci ha lasciato già nella giornata di ieri. Oggi rimane un po' di instabilità che la mattina interesserà più che altro le zone meridionali, con qualche rovescio, qualche breve temporale, fenomeni che poi saranno possibili un po' su tutte le zone interne durante il pomeriggio, fenomeni sparsi ma non forti, con qualche nevicata in montagna sopra i 1300-1400 metri di quota, fenomeni che poi si esauriscono la sera con temperature oggi nel leggero aumento, venti che sono deboli in prevalenza occidentali e mari mossi. Andrà un po' meglio domani, con prevalenza di sole, la mattina qualche foschia, qualche banco di nebbia, un po' di nubi in più nel pomeriggio e in serata, qualche breve rovescio in Appennino possibile. Comunque giornata più stabile, con temperature massime anche in leggero aumento.
Grazie, grazie a te e grazie a Lamma, che risentiremo domani. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con Newsline.
Sveglia Scandicci, è tempo di azione. Il 17 marzo c'è una bella occasione. Ci sono le primarie, non si può mancare. C'è la Claudia Sereni da andare a votare.
Il 17 marzo, alle primarie aperte del PD, vota Claudia Sereni, candidata sindaca. Un voto per la qualità della vita, per l'ambiente e per la gente. C'è un'idea di città pubblica da progettare. Domenica 17, andiamo a votare Claudia Sereni, sindaca di Scandicci. C'è una nuova storia da scrivere insieme.
Si vota dalle 8 alle 20 nei circoli cittadini, dai 16 anni in su. Tutte le info su claudiasereni.it.
Ciao, sono Dario Nardella, il vostro sindaco. Vi invito tutti e tutte venerdì 22 marzo alle ore 21 al Palazzo Vanni per festeggiare questi ultimi 10 anni che ho vissuto da sindaco e da cittadino insieme a voi per la nostra Firenze. Per questo vorrei dire grazie a tutti, non con un evento politico, ma una bella serata per salutarci. Grazie Firenze, ci vediamo il 22 marzo al Palazzo Vanni, vi aspetto.
Evento organizzato dall'associazione Punto su Firenze.
Al Teatro Niccolini di San Casciano, Enrico Pierannunzi Trio featuring Thomas Fonesbeck e Francesco Petreni. L'essenza del trio jazz con uno dei più importanti e influenti musicisti del panorama jazz mondiale. Un concerto con il repertorio di brani originali e classici del jazz contemporaneo, creatività, melodia e swing di altissimo livello grazie all'intesa fra i musicisti. Domenica 17 marzo alle 21 al Teatro Niccolini di San Casciano Valdipesa. Posto unico 15 euro. Biglietti presso il Teatro Niccolini e su Ticket One. Info teatroniccolini.it.
Controradio.
Alle 8 e 11 minuti veniamo alle notizie. Disagi questa mattina nella provincia di Massa Carrara a causa del maltempo, la pioggia e il forte vento protagonisti per tutta la mattina, hanno causato alcuni problemi soprattutto in Lunigiana e a Massa, con frane, smottamenti, alberi caduti e disagi alla circolazione prolungata tutta la giornata di oggi, come dicevamo con il LAMMA, il codice giallo prolungato sull'intera regione e poi appunto aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito punto. Per la cronaca di questo fine settimana, due uomini sono rimasti feriti dopo essersi lanciati dalla finestra della loro abitazione a seguito dell'esplosione di un piccolo boiler elettrico. È quanto accaduto sabato verso le 22 a Badia Settimo nel comune di Scandicci. I due sono stati portati entrambi a Careggi. Dai primi accertamenti sembra che il boiler non fosse stato allacciato in modo regolare. Tra poco avremo Buttiamola in politica, commenteremo insieme nella nostra rubrica rubrica di analisi verso le amministrative con Tommaso Ciuffoletti, naturalmente la Leopolda, la grande abbuffata della Leopolda, rottamazioni renziane per tutti durante la dodicesima edizione, il definitivo strappo col Partito Democratico, la corsa da sola di Saccardi, gli attacchi a Palazzo Vecchio, Meloni, alla von der Leyen, ospite in platea, seduta in prima fila Francesca Pascale, ex compagna di Berlusconi, che ha definito Renzi l'unico possibile erede politico di Silvio. Naturalmente non è mancato anche il tema dei dossieraggi, con l'evidente assenza dell'annunciata presenza del ministro Nordio alla Leopolda di Firenze. Ma sentiamo innanzitutto le interviste raccolte per noi durante la tre giorni da Raffaele Palumbo. Parliamo di Maria Elena Boschi, parliamo di Stefania Saccardi e di Faraone, per quanto riguarda appunto gli ospiti e gli interventi di questa tre giorni di Leopolda a Firenze.
Beh, la Leopolda va lontanissimo, perché da qui sono partite alcune delle idee che oggi sono legge nel paese. Penso al fisco amico, che però al tempo stesso ha combattuto l'evasione fiscale con la fatturazione elettronica, penso alle unioni civili, penso al Jobs Act, che ha portato oltre 1 milione posti di lavoro. Insomma, dalla Leopolda partono idee che poi vanno lontano, e ora per esempio stiamo cominciando a parlare dal palco di intelligenza artificiale, quindi siamo sempre, diciamo, su temi di attualità, anzi cerchiamo di anticipare il futuro.
Si parlerà molto anche di giustizia e di dossieraggi?
E sicuramente affronteremo il tema anche del dossieraggio, che mi pare grave e sicuramente di attualità in questo momento, e qui parleremo di giustizia, quindi di riforme possibili, o con Cassese, grazie alla sua esperienza sulla democrazia e la giustizia, ma anche con alcune storie vere di persone che purtroppo hanno pagato sulla loro pelle l'ingiustizia di una detenzione per una condanna sbagliata, e quindi di un sistema giustizia che non funziona. Quindi anche storie vere che penso ci coinvolgeranno.
Maria Elena Boschi, grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
Stefania Saccardi, allora si parte.
Sì, direi di sì, eravamo già partiti il 29 di gennaio, ma oggi l'abbiamo confermato che ci siamo, che faremo con serenità, che si è aperto la nostra battaglia, perché io credo che Firenze debba avere anche l'opportunità di poter cambiare squadra senza cambiare campo, e quindi credo che sia utile una proposta alternativa alla giunta attuale, che si colloca comunque nell'ambito del centro-sinistra, e così penso che non vuole riconfermare la propria fiducia in questa amministrazione, possa avere un'alternativa senza andare a votare la destra.
Il PD ci voleva Vassalli, ha detto.
Sì, in effetti, rispetto alle tante declamazioni di volontà di accordo, eccetera, poi di fatto questo non si è mai tradotto in un tavolo dove ci si potesse sedere con il normale rispetto che deve esserci tra le altre. Abbiamo ascoltato veti da tutte le parti, e quindi era difficile partecipare a un tavolo che era già apparecchiato, che tutto era già deciso, dove i commensali erano già stabiliti e dove se qualcun altro si doveva sedere doveva avere il permesso di tutti, l'autorizzazione di tutti, e quindi era difficile arrivare ad un accordo su questi presupposti.
Voi avete messo un punto, però la situazione è comunque in divenire, oppure è tutto chiuso e definitivo? Cioè comunque voi guarderete ad altre situazioni, insomma, non vi fermate qui.
Ne discuteremo al ballottaggio delle altre situazioni.
Ah, già al ballottaggio. Va bene, questo vedremo. La cosa importante è che la candidata è Stefania Saccardi, non è Matteo Renzi, questo lo possiamo dire.
Assolutamente sì. E faremo una lista che avrà proprio il mio nome e la mia indicazione, e l'indicazione del candidato sindaco, che sono io.
Ci sembra, Davide Faraone, una Leopolda che sta per entrare molto nel malfunzionamento dello Stato, di cose da aggiustare. Questa vicenda dei dossieraggi Non riguarda uno o un altro, ma sembra una cosa pesante.
33.000 dossier, credo che sia qualcosa di più grande che uno. È uno scandalo. emerge un rapporto perverso che noi denunciamo da tempo fra certa stampa, certa magistratura, certa parte politica e anche certe forze dell'ordine. Non generalizziamo, perché poi i magistrati e le forze dell'ordine sono persone che nella stragrande maggioranza dei casi fanno un grandissimo lavoro, però non può andare avanti così. Non è possibile che i dossier possano essere utilizzati per colpire avversari politici e favorirne degli altri. È quello che è accaduto. Penso che la magistratura approfondirà, mi fido del procuratore Cantone, però anche la politica deve fare una commissione d'indagine per studiare e approfondire.
Abbiamo avuto l'impressione, come dire, di un'entità sopra lo Stato, sopra le istituzioni.
Sì, ma non è la prima volta. Purtroppo.
Un po' la storia d'Italia quasi.
È la storia d'Italia. Di recente la storia che ha riguardato Matteo Renzi, che ha scritto un libro, Il Mostro, proprio per le randellate che un sistema parallelo gli ha dato, parallelo, abusivo, illegale. E quindi oggi si ripropone con durezza per un ministro della Repubblica, il ministro della Difesa, che ha un ruolo parecchio delicato, e noi non possiamo accettare in silenzio tutto questo.
E alle 8 e 18 minuti queste le interviste raccolte per noi dalla Leopolda, da Raffaele Palumbo. Do subito il buongiorno per Buttiamola in Politica di quest'oggi a Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato, Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, poi andremo punto per punto, ma la grande abbuffata di questa dodicesima Leopolda, come ti lascia, come riflessioni nel suo complesso, diciamo?
Allora, l'ho seguita più che altro dai giornali, quindi mi sono perso, c'ho ancora da vedere un po' delle cose della giornata di ieri, però mi è sembrata piuttosto interessante, se posso dire. Ma in genere poi la Leopolda sui temi riesce a essere sempre un luogo di interesse, al di là di come la si pensi, di come la si veda, ed è curioso. Anche per esempio la mancata presenza di Nordio è legata a questa vicenda, pare, no, della vicenda dei dossieraggi, è a suo modo una vicenda nella vicenda. Ma in generale, rispetto invece ai temi che sono stati trattati, c'è un sacco di punti che, soprattutto nella parte critica, il mondo renziano riesce a sollevare. Questa è una cosa che non gli si può togliere. Magari poi è sulla pars construens, come si dice, che a volte ha mostrato più il fiato, però devo dire su tanti spunti rispetto al ruolo dello Stato, che appunto veniva evidenziato, lo sentivo ora anche dalle interviste di Palumbo, no? Questa parte di una critica alle cose, ai malfunzionamenti dello Stato. Devo dire, spesso e volentieri raccolta da un sacco di spunti interessanti. Quindi sì, quel poco che ho letto mi è molto piaciuto.
Soprattutto quello che ha colpito sono stati i toni, anche se, diciamo, i temi non erano delle novità, soprattutto sul fronte degli attacchi rispetto al contesto locale, ma non solo, temi gli stessi delle ultime settimane, dunque il multificio, lo stadio, il degrado cittadino. No, però i toni usati, insomma, sono stati parecchio duri.
Sì, ormai sono i toni di chi andrà contro il PD, o comunque andrà in solitaria, e che quindi deve marcare la propria presenza e deve farlo in maniera netta, con una voce che accentua i toni su argomenti che erano sotto traccia anche nelle dichiarazioni renziane dei mesi scorsi, ma che ora emergono con più nettezza, come è giusto che sia, perché ormai la campagna elettorale sta entrando nel vivo e quindi bisogna marcare la propria differenza. Ce ne sono tanti, sono quasi tutti critici, sono quasi tutti giusti. A me, per esempio, Renzi, che parla del multificio, mi trova sensibile a una vicenda che registrò non più tardi di quando era un paio d'anni fa, che ci fu il caso degli autovelox che avevano registrato quantità di multe insensate, e rispetto anche all'insensatezza di quella quantità di multe c'era chi si lamentava sui social, e ricordo che c'erano vere e proprie pattuglie di rintuzzatori a nome del comune di Firenze che andavano a redarguire chi si lamentava delle multe, dicendo: no, le multe si pagano. Beh, le multe si pagano, punto, e ci mancherebbe, si pagano, però si è anche liberi di contestare laddove questa quantità di multe indica qualcosa forse non di sano, non di corretto e di sbagliato. Su questo ha perfettamente ragione, salvo poi uno potrebbe rammentare nel proprio retrocervello che magari anche ai tempi di quando Renzi era sindaco capitava che il codice della strada dica che il 50% dei proventi delle multe debbano essere usati per migliorie stradali, per evitarli in teoria, no, in futuro, questi incidenti. L'amministrazione Renzi non dette contezza di come spendeva i soldi derivanti dalle multe, quindi, come dire, fa bene a criticare, nel mio retropensiero mi ricordo anche che purtroppo neanche la sua amministrazione, il suo periodo da sindaco fu particolarmente illuminato da questo punto di vista.
Questo
ma come
però
dico sempre, sulla parte critica è molto bravo.
Questo però glielo dovrebbero ricordare anche, no, nel Partito Democratico. Invece c'è stato un doppio filone, una Funaro che non ha raccolto le provocazioni, anzi dice rispondo col sorriso, i Giovani Democratici invece molto duri nella critica, e poi il segretario Ceccarelli che insomma dice in una nota inoltrata ieri cercava poltrone, insomma stia sereno, a questo punto andiamo da soli, andiamo bene.
Sì, però non sono, infatti, brava, io sono totalmente d'accordo, non sono grandi risposte, né il far finta di niente né il rispondere buttandola sulla poltrona, perché sul tema di come si spendono i soldi delle multe il tema c'è, è lì sul tavolo. Certo, uno può fare come ho fatto, come ti ho detto ora, io me lo ricordo perché a quei tempi segnalai proprio a Firenze proprio che questa vicenda era grottesca, Renzi che si lamentava del multificio, poi però appena insediatosi come sindaco prima cosa fece non dare conto di come venivano spesi i soldi delle multe. Bene, però il tema rimane anche per questa amministrazione qui, che su questa vicenda devo dire ha dato prova non solo di scarsa, come dire, correttezza rispetto al tema in sé, ma anche di cattivissima gestione della comunicazione, perché se io prendo 18 multe e ritengo che forse sia eccessivo che io abbia preso 18 multe in 15 giorni nello stesso punto e lo faccio presente su un social in maniera anche civile, il compito dell'amministrazione non è di venirmi a rintuzzare o mandando qualcuno che orbita intorno all'amministrazione a rintuzzarmi dicendo no, ma le multe si pagano, perché questo è un atteggiamento stupido due volte, perché nel merito non è che tu abbia tutte queste ragioni e poi nel modo è anche giusto che uno abbia da obiettare qualcosa, o comunque ci si pone in maniera dialogica, non in maniera prepotente come invece è stato fatto. Lì è stato perso tanto consenso e forse anche rispetto a certe critiche di Renzi pensare ad una risposta anche ora un pochino più intelligente non sarebbe stato male, ma non è stato fatto.
Allora abbiamo pochi minuti, ma il dopo Leopolda e gli assetti in regione e in comune rispetto agli equilibri in coalizione con Italia Viva, oggi ci sarà la riunione del PD, la riunione consiliare in regione presieduta da Vincenzo Ceccarelli sul caso Saccardi, secondo te come verrà gestita appunto questa coabitazione in vista delle amministrative sia in regione con un Giani che la sostiene sempre e comunque, auspicando anche ad un accordo all'ultimo tuffo, non si sa quando, non si sa come, ma naturalmente gli farebbe molto comodo anche in vista delle sue possibili regionali, se fosse appunto in odore e voglia di riproporsi come sembrerebbe, e poi in comune con Meucci come assessora.
Allora, di solito la logica degli alleati del PD in questi contesti è sempre quella del protestiamo perché non vogliamo più che Saccardi o Meucci o altri abbiano posti in giunta, perché quei posti si liberano e a quel punto ci possiamo candidare noi. È una logica che uno potrà considerare pur miserabile, ma fa parte della regolare vita dei partiti che di solito ragionano con appunto si libera una poltrona, a quel punto la chiediamo. Ci sta, è plausibile. Spero che non venga secondata, perché banalmente o questi due assessori hanno fatto male il proprio lavoro e che quindi il presidente della regione o il sindaco ritengano che sia necessario per loro scarse capacità di adempiere al proprio dovere e essere rimossi, altrimenti farlo per ragioni di assetto politico, soprattutto ora, lo troverei veramente autolesionista per non dire demenziale. Quindi Saccardi mi pare che come assessore all'agricoltura non abbia fatto male e possa continuare a far bene per quello che rimane di questa amministrazione regionale, e lo stesso penso si possa dire di Titta Meucci. Laddove ci fossero altre considerazioni, ripeto, sarebbero distintivamente autolesioniste, ma sai, come dire, il masochismo a volte ti sorprende per dove arriva.
Esatto, la strada è lastricata. Allora, un'ultima considerazione davvero, l'endorsement inaspettato, non lo so, come l'hai letto, di Francesca Pascale rispetto all'eredità di Silvio?
quello devo dire, quello mi è capitato di leggerlo ed è stato piuttosto curioso, perché insomma, se un tempo l'illusione che Renzi potesse prendere l'eredità di Forza Italia è stata esiziale, è stata fatale a Renzi perché dava per morto un Berlusconi che invece era ancora vivo, oggi che Berlusconi è appunto come tutti noi è passato, a noi ci toccherà un giorno, lui è già passato di là, questa cosa dell'eredità berlusconiana effettivamente si spiazza un attimo, però effettivamente se la guardi poi con gli occhi di dove Renzi aveva già provato ad andare, ci sta, è abbastanza coerente. Non so quanto possa essere utile in termini elettorali, perché poi comunque invece Tajani è uno che presidia molto il territorio, il proprio partito, e anche allora, quando ci fu il referendum istituzionale, Renzi fece l'errore di considerare che ormai Forza Italia l'avrebbe conquistata, e fu dove invece si è fregato, perché Berlusconi era di fatto il suo unico alleato. Lui lo pensò di poter fare a meno di lui e ci rimase fregato. Stavolta punta questa eredità, non so quanto lo premierà in termini elettorali e quanto d'immagine, soprattutto con l'endorsement della Pascale, che non è proprio una figura delle più, come dire, capace di suscitare entusiasmi né da una parte né dall'altra. Bocca al lupo anche a loro, ecco.
Tommaso Ciuffoletti, abbiamo una manciata di secondi. Cosa ti ha colpito in questa settimana tan democratica? Devo dire che come titolo di iniziativa della Del Re è azzeccato. Poi non so quanto porterà in termini di consenso, però si sta dando da fare Cecilia Del Re con Firenze Democratica.
No, brava, bravissima, condividente, si sta dando un grande affare. Che questo è riprova del fatto che è una donna molto molto capace di spendere grandi energie nel fare, poi però dove trovo un suo limite, se posso permettermi dal nulla che vale un pensiero come il mio, è che forse manca di visione politica. Dove va la Del Re in questa situazione? È uscita dal PD, a bocchi con Montanari, si è un po' incastrata in questo ruolo alla sinistra del PD, che forse non è neanche quello dove sta bene, e per esempio non è neanche quello dove viene poi accolta esattamente a braccia aperte tra i montanariani o tra quelli a sinistra del PD. Non mi pare ci siano grandi entusiasmi nei suoi confronti. Secondo me si è andata un po' a cacciare in un vicolo cieco dove tutto, pure il suo ottimo darsi da fare, rischia di non avere un grande sbocco.
Staremo a vedere anche per il centrodestra, naturalmente la butteremo in politica lunedì prossimo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti per essere stato con noi.
Grazie a te, Chiara. Buona giornata.
Sono le 8:29 minuti, siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Come ogni lunedì, subito dopo, in collegamento con noi, ospite per una ventina di minuti, l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti, per parlare di cantieri della tranvia di Firenze 30, ma non solo, e soprattutto per rispondere alle vostre segnalazioni al 342 81 04 111. Rimanete con noi.
Minuti Popolare Network, buongiorno, le notizie. In Abruzzo il centrodestra si conferma maggioritario, così Giorgia Meloni rivendica stamattina sui social la vittoria alle consultazioni che si sono svolte ieri nella regione. Lo spoglio a questo punto pressoché concluso, mancano una ventina di sezioni appena. Il governatore uscente Marco Marsilio è riconfermato con il 53,6% dei consensi contro il 46,4% dello sfidante di centrosinistra D'Amico. L'Aquila è la provincia che ha votato più a destra, il vantaggio di Marsilio qui oltrepassa i 20 punti, mentre a Teramo, seppure di pochi decimali, Marsilio è arrivato secondo dietro al candidato del centrosinistra D'Amico. Quanto ai risultati dei partiti, prima in regione è Fratelli d'Italia col 24%, secondo il PD col 20%, Forza Italia arriva al 13%, ma le Lega e 5 Stelle entrambi intorno al 7%, con tutte le conseguenze che questo può avere sulle coalizioni. Portogallo vira a destra, questo è il messaggio che arriva dalle elezioni legislative anticipate che si sono tenute ieri. Col quasi il 30% dei voti, la coalizione di centrodestra Alleanza Democratica è il primo partito del paese dopo gli scandali che hanno portato alle dimissioni del governo. Il Partito Socialista crolla ma contiene le perdite, passa dal 41 all'oltre 28%. Vero protagonista del voto ieri è però il partito di estrema destra, Schega, che si afferma come terza formazione del paese, è passato dal 7% delle elezioni del 22 al 18 di oggi. La composizione del prossimo esecutivo è un rebus, nessuno ha i numeri per avere la maggioranza e Luis Montenegro, leader conservatore di Alleanza Democratica, ha ribadito che non intende governare con l'estrema destra. A Gaza City almeno 16 palestinesi sono morti dopo i raid aerei israeliani avvenuti nella notte. Secondo l'agenzia di stampa UAFA, tra le vittime ci sono soprattutto donne e bambini. Sarebbero anche decine di feriti. L'aviazione ha colpito anche Rafa nel sud della striscia. Qui le vittime sarebbero almeno 3. Bombe segnano l'inizio del Ramadan dopo che sono falliti tutti i tentativi di concordare una tregua tra le parti proprio in occasione del mese sacro per l'Islam. Le operazioni militari israeliane non si fermano nemmeno in Cisgiordania, dove l'esercito ha fatto irruzione coi bulldozer a Tulkarem e a Nur Shams. Altissima tensione anche a Gerusalemme Est, dove ieri sera è stato impedito ai palestinesi di entrare alla moschea di Al-Aqsa per pregare, come dimostrano video pubblicati sui siti anche di quotidiani israeliani. Gli agenti avrebbero anche caricato e manganellato i fedeli in fuga. La guerra in Ucraina: nella notte le forze ucraine hanno lanciato 25 droni sul paese, difese aeree ne hanno abbattuti 15, molti degli ordigni erano diretti su Odessa, dove sono stati danneggiati un'infrastruttura e alcuni edifici amministrativi. A livello diplomatico continua la polemica sulle parole di Papa Francesco: occorre avere il coraggio di negoziare per il bene del popolo quando le cose non vanno, ha detto il pontefice durante un'intervista, dichiarazioni che hanno suscitato l'immediata reazione indignata delle autorità ucraine. Ieri sera da Kiev è intervenuto anche Zelensky: la Chiesa deve stare insieme alle persone al fronte, non a mediare tra chi vuole vivere e chi vuole distruggerti, ha detto il presidente ucraino. Cosa voleva dire con quelle parole il pontefice? Sentiamo Stefano Zamagni, ex presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali.
No, no, assolutamente. Il punto è che il Vaticano non è uno Stato come gli altri che può usare determinati strumenti di deterrenza. Può usare solo la moral suasion, però vediamo che quegli interventi del cardinale Zuppi hanno sortito questo effetto. Chi ha seguito in questi 2 anni abbondanti della vicenda ucraina sa benissimo quali sono i punti in discussione. Basterebbe che l'America e la Cina, Biden e Xi, si facessero una telefonata in 3 minuti, se tutti e due sono d'accordo, a quel punto ci sono gli sherpa, cioè i tecnici, si dice incarichiamo 2 gruppi di lavoro e nel giro di breve tempo si arriva. Però bisogna che la decisione sia presa dagli Stati Uniti e dalla Cina. Questo è il punto, perché l'Europa avrebbe potuto, ma ha perso la sua credibilità.
Grazie lo stesso a chi ha tifato e creduto con noi, così Matteo Garrone da Los Angeles, dove Io Capitano non ha vinto l'Oscar come miglior film straniero a cui era candidato, la giuria gli ha preferito La Zona di Interesse. Per il resto la notte degli Oscar vede trionfare Oppenheimer con 7 riconoscimenti, Emma Stone migliore attrice in Povere creature di Yorgos Lanthimos, nessun premio a Killer of the Flower Moon di Scorsese. Le previsioni del tempo per la giornata di oggi: sole e nebbia sulla pianura padana, ancora instabile al mattino su Liguria ed Emilia Romagna meridionale il ciclone che è interessato nel weekend, le regioni del nord si sta spostando adesso sulle regioni centro-meridionali. 8 e 36 minuti è tutto, ci sentiamo con le notizie alle 9:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti, a cominciare dalla 1, dove troviamo coda per traffico in uscita a Calenzano per chi proviene da Firenze. In A11 code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, e tra Pistoia e il bivio con la 1, il tutto verso Firenze. In Fipiri per incidente sale a 2 km la coda tra Montopoli e Ponte della Est in direzione Livorno. Verso Firenze troviamo code a tratti per traffico tra Ginestra e Scandicci, e sempre per traffico coda in uscita a Santa Croce provenendo da Firenze. Siamo al traffico ferroviario per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo. Regionale 19391 via Reggio Pisa è cancellato sull'intera tratta. I viaggiatori utilizzano il treno 19343. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana segnaliamo da domani l'asfaltatura in via del Terzolle con chiusura del tratto tra piazza del Terzolle e il civico 6. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Mazout, della compagnia Baro de Vel. Estetica imprevedibile, atmosfere magiche legate al nuovo circo, rigore della danza contemporanea per mostrare la delicatezza e fragilità dell'umanità. Dal 14 al 17 marzo al Teatro Fabricone. Una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze. Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 15 marzo alle 21, Cosa ti cucino, amore? Spettacolo comico, scritto e diretto dalla penna umoristica di Linda Brunetta, dove le vite di tre donne si intrecciano e si impastano come gli ingredienti del banchetto che stanno preparando.
Tempo Reale Festival, una primavera di nuovi suoni invade la città, dall'omaggio per il centenario di Luigi Nono all'azione sonora Foosball, dove il calcio balilla diventa strumento aumentato, opere originali e inedite nella musica elettronica di oggi, dal 13 al 24 marzo, info temporeale.it.
Vuoi imparare a fare radio e podcast? Sono aperte le iscrizioni a Radio Scuola, l'unico corso con una formazione completa. Potrai produrre la tua demo professionale imparando dai professionisti del settore in collaborazione con Controradio. Speaking, conduzione, podcast, giornalismo, montaggio e tutto quello che c'è da sapere per fare della radio il tuo mestiere. Approfitta dello sconto Early Bird e iscriviti al corso in partenza ad aprile. Che aspetti? Scrivici a info@radioscuola.com. Radio Scuola, praticamente radio.
Riscoprire la specola. Il museo ospita nuove esposizioni, dalla straordinaria collezione di mineralogia a un inedito e prezioso percorso tra arte e scienza.
13 sale in più che si aggiungono agli storici itinerari di zoologia e ceroplastica. Un museo che racconta la natura, dalla terra al cielo.
Università di Firenze, Sistema Museale di Ateneo. Prenotazioni, biglietti, visite guidate e iniziative su sma.unifi.it.
Contro Radio.
Every
stitches with a horn that says Rollo. And some work without a public relations man. Do their best work, babe, out of sight. You're paying a price when there's no price to pay. It's a lover's trust, no money down. You're paying a price when there's no price to pay. Love is trust, no money down.
Le 8.42 di questo lunedì 11 marzo 2024, come di consueto il lunedì a quest'ora andiamo sulle vicende che riguardano la mobilità a Firenze in senso ampio. Lo facciamo come sempre con l'assessore Stefano Giorgetti, assessore alla mobilità del Comune di Firenze. Buongiorno a lei e bentrovato.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, parliamo di questi cantieri della tranvia che si avviano, come dire, verso Viale Don Minzoni. Ci racconta di questo perché stiamo incominciando a vedere qualcosa di concreto.
Sì, stiamo cominciando a vedere il completamento delle opere, soprattutto per quanto riguarda Viale Lavagnini e Piazza della Libertà. Noi abbiamo già programmato, se non ci sono cambiamenti, per il 19 di aprile il tram che farà già i primi tratti per fare quelle che si definiscono prove di sistema, per vedere appunto proprio il funzionamento. Quindi vedremo dal 19 aprile il tram che praticamente dalla fortezza arriverà fino a Piazza della Libertà. Il tratto su Viale Don Minzoni è in fase di completamento, ma è il tratto che servirà per la linea che va a Bagnaripoli, perché chiaramente per non rifare lavori su Piazza della Libertà abbiamo già anticipato sia la fermata su Piazza della Libertà sia la prosecuzione della linea su Don Minzoni, dove verrà inizialmente in capolinea e poi proseguirà per arrivare fino a Rovezzano. Quindi il tratto Don Minzoni sarà dedicato alla linea che va verso Bagnaripoli.
C'è, a questo proposito, infatti, una domanda per lei sul nostro numero WhatsApp, che è il 342-8104-111, che domanda proprio dei lavori riguardo la tranvia per Bagnaripoli. Che
per Bagnaripoli
dovevano iniziare a gennaio, siamo a metà marzo.
No, dovevano partire a marzo, perché le società avevano la tempistica per presentare il progetto esecutivo entro la fine di febbraio. Infatti è stato presentato proprio alla fine di febbraio. Ora c'è la fase di verifica dell'esecutivo e la partenza dei lavori. Probabilmente a gennaio noi avevamo parlato di fare dei lavori di riasfaltatura che sono ora in programmazione, ma sono dei lavori propedeutici, non nei lavori della tranvia. I lavori della tranvia per Bagnaripoli partiranno principalmente dal ponte, dal deposito, dai nuovi parcheggi. Quindi in questo momento c'è la fase di verifica, ma entro la fine di marzo, i primi di aprile, partiranno i cantieri.
Parliamo di una questione che si è fatta un po' vedere sui giornali la scorsa settimana, che riguarda il carico e scarico un po' senza limiti, un po' indisciplinato nel centro di Firenze, che pure è un grande tema, perché date la quantità di attività che ci sono è una questione non semplice.
Sì, no, è una questione difficile, ci stiamo lavorando da tempo per trovare una soluzione, come tutte le città, perché è un problema comune a tutte le città. Fra l'altro, noi a suo tempo abbiamo fatto proprio un'indagine con l'università rispetto a tutte le città, anche europee, non solo italiane, relativamente ai problemi del carico e scarico. Abbiamo fatto tanti incontri con chi lavora nella logistica per cercare di trovare una soluzione. In qualche modo noi abbiamo rifatto un progetto per quanto riguarda soprattutto la possibilità di avere degli stalli di carico e scarico che fossero adeguati rispetto alle necessità, alla concentrazione anche delle attività economiche. Quindi siamo andati avanti anche sull'idea di utilizzare dei sensori, ma come ho detto a chi me l'ha chiesto settimana, sui sensori che mi dicono quanto è occupato lo stallo, oppure lo stallo può essere anche prenotato. Quindi dare ordine rispetto a tutto questo, ci sono dei problemi di omologazione e quindi questa cosa ci ha un po' rallentato, però noi andiamo avanti con l'aspetto degli stalli carico e scarico per dare ordine nella distribuzione, e poi però anche noi avevamo pensato a dei punti di interscambio fra i mezzi più ampi e i mezzi più piccoli per la distribuzione, perché comunque arriverà un momento, arriverà una data, non credo a brevissimo, ma a breve sì, arriverà una data in cui si potrà entrare in città solo con i mezzi elettrici e di una certa dimensione. Anche questo è stato oggetto a suo tempo di discussione, ecco, vediamo quando arriverà questo momento, ma da un certo momento in poi si entrerà solo con mezzi elettrici e di una certa dimensione.
A questo proposito c'è un ascoltatore che scrive: vorrei fare una domanda all'assessore Giorgetti per quanto riguarda la barriera scudo verde e chiedergli come funzionerà per i camper. Sa bene che i camper spesso comprati, usati a prezzi molto alti rappresentano per le famiglie un investimento non indifferente, la maggior parte di questi sono euro inferiore a 6 come normativa. Si bloccheranno anche quelli?
Beh, allora lo scudo verde è una cosa diversa, una ZTL ambientale che a breve entrerà in esercizio, noi abbiamo fatto la richiesta al Ministero per poterla attivare, poi ci sarà il periodo anche del pre-esercizio e dell'esercizio. Ad oggi lo scudo verde, nell'accordo che abbiamo fatto con tutti i comuni della città metropolitana, prevede per quanto riguarda il 2024 un monitoraggio e il divieto di accesso ai mezzi che già oggi sono vietati in città, con i quali non si potrebbe entrare, ricordo, euro 1 benzina, euro 2 diesel, e poi a scalare l'accordo va fino al 2026, tutti gli anni si aumenta di una classe, quindi poi il prossimo anno sarà benzina euro 2 e diesel euro 3 e l'anno successivo benzina euro 4 e diesel euro 5, cioè sarà euro 4 e euro 5, sarà a scalare ogni anno fino al 2026, poi nel 2026 sarà fatto un nuovo accordo. È chiaro che all'interno del centro storico, essendo una ZTL ambientale, bisogna evitare di entrare con i mezzi più inquinanti.
C'è una questione che riguarda la riforma del codice della strada targata Salvini, limita pesantemente l'autonomia di azione delle amministrazioni comunali, attacca le potenze alla ZTL, le aree pedonali, la sosta regolamentata, i controlli elettronici e la mobilità ciclistica, dicono alcuni. Lei che ne pensa?
Sì, sono d'accordo, anch'io ho partecipato all'iniziativa di sabato scorso, anche fatta a Firenze, l'altra settimana era stata al convegno fatto a Bologna portando l'esperienza fiorentina. Sono d'accordo soprattutto contro questo attacco alle zone 30, alle città 30, ma soprattutto alle zone 30 con i limiti di 30 orari, perché sono zone stradiate dove bisogna ridurre il limite di velocità per rendere la viabilità più sicura. E questa idea che invece non ci debbano essere queste limitazioni, debbano essere soltanto su alcune viabilità, non va nel senso della sicurezza stradale, e anche l'aspetto dei controlli, di evitare che ci siano controlli, non va nel senso della sicurezza stradale, perché tutti sappiamo che il maggior fattore degli incidenti, soprattutto quelli più gravi, è la velocità insieme alla distrazione, e quindi dobbiamo fare tutta una serie di azioni per ridurre la velocità e di conseguenza ridurre anche la distrazione. Quindi io sono pienamente d'accordo con chi in questi giorni si sta mobilitando perché non ci sia questa modifica del codice che va in questo senso, ma anzi ci sia una molta più attenzione per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza stradale.
Domanda su WhatsApp specifica: se parlate delle zone 30, chiedete perché in zona Gignolo si è imposta la zona 30 in via del Mezzetta e non in via del Guallone, via Comparetti, via Vitelli, via Calasso, dove ci sono scuole, pedone, utenti S lunga. Questa è la domanda.
Sì, perché sono stati fatti degli studi, ma non abbiamo finito, non abbiamo terminato il lavoro sulle zone 30 in città, e sono state in qualche modo messe le zone 30 nelle varie aree dove si riteneva più opportuno intervenire all'interno di perimetrazioni di viabilità di maggior scorrimento. Quindi sono state fatte, io ho tante altre richieste, le esamineremo anche per poterle poi estendere, ma comunque va sempre fatto un progetto che sia coerente rispetto alla viabilità. Quindi ad oggi abbiamo fatto delle scelte, delle individuazioni di zona all'interno dove dovevamo delle viabilità che poi potevano essere delle viabilità che non possono essere zone 30 perché hanno un certo livello di scorrimento, ma questo non vuol dire che non si possa allargare. Poi la zona sarà interessata dei lavori della tranvia, e con la tranvia molte cose cambieranno anche nella zona che lei descriveva, perché come dicevo la tranvia arriva a Rovezzano e quindi anche via del Gignoro avrà parallelamente la tranvia, e quindi ci sarà un cambio della mobilità importante.
Ancora su WhatsApp, il blocco dello scudo verde vale anche per i mezzi d'epoca a benzina?
No, allora i mezzi d'epoca all'interno del iscritti al registro dei mezzi d'epoca, come sono oggi, come vanno in deroga oggi, andranno in deroga anche domani.
E questo per quello che riguarda i mezzi d'epoca. Via Fiesolana quando viene ripiastrellata, chiede un ascoltatore.
Allora, via Fiesolana è una delle viabilità che sarà interessata proprio a interventi di rifacimento della pavimentazione. Abbiamo avuto degli slittamenti legati anche all'aumento dei costi da riprogrammare, ma soprattutto a dei problemi anche legati agli aspetti della viabilità per poterla chiudere e poterla pavimentare, però sta all'interno della programmazione.
C'è una questione che riguarda la qualità dell'aria. Venerdì scorso non si respirava a Firenze, sembrava davvero di respirare catrame. Vorrei capire se questi blocchi hanno dati sul miglioramento dell'aria, scrive così un ascoltatore. E c'è anche un'altra domanda che riguarda il fatto che ieri a Campo Marte c'era il delirio quando la zona a traffico limitato durante tutte le grandi manifestazioni. Due domande in uno.
Allora sì, allora per quanto riguarda l'ascoltatore, si riferisce a provvedimenti presi in funzione di Viale Gramsci, e devo dire che questi provvedimenti hanno portato a una riduzione sensibile per quanto riguarda i rilievi della centralina di Viale Gramsci. Non siamo ancora scesi sotto il livello 40, però siamo molto vicini, siamo a 41, e quindi c'è un netto miglioramento rispetto a quello che avevamo negli scorsi anni. Quindi i provvedimenti presi in questi ultimi mesi sono stati da questo punto di vista efficaci. E la ZTL ambientale di cui si parlava prima ancora non è entrata in esercizio, e quindi non siamo in grado di valutare quale possa essere il miglioramento, ma senz'altro sarà un miglioramento per quanto riguarda l'aspetto dell'inquinamento. Ieri a Campo Marte sì, il problema c'è stato perché la concomitanza della partita della Fiorentina con la Roma e anche il concerto al Mandela hanno creato una serie di problemi della concomitanza. Questi però sono aspetti gestiti direttamente dalla questura. Io mi è arrivata anche notizia che la partita fiorentina doveva essere giocata fin dall'inizio alle 15, poi è stato fatto un calendario in concomitanza al concerto del Mandela, e questo ha creato un po' di problemi. Per quanto riguarda la ZTL, su questo noi ci stiamo lavorando, anche se in qualche modo l'abbiamo anticipata già anche con la presenza della Polizia Municipale prima dell'evento e durante l'evento, però non è semplice da realizzarla. È un ragionamento un po' lungo da far capire, non è semplice perché sarebbe una ZTL variabile dove il Ministero ha un po' di problemi a rilasciare i permessi, perché come ho detto varie volte una ZTL strutturata non può essere aperto o chiuso secondo quando ci sono eventi. Ecco, deve essere come perché non è detto debba essere una volta chiusi giovedì, una volta chiusi lunedì, una volta oggi la ZTL come abbiamo in città ha un orario preciso tutti i giorni con una cadenza precisa, e varia soltanto fra la fase estiva e l'altra parte dell'anno, ma però non è difficile riuscire a strutturare una ZTL che sia così variabile come sono variabili gli eventi a Campo di Marte.
Poi ho un paio di domande veloci. La prima riguarda un ascoltatore che dice: sono il solito che ha già chiesto tre volte in passato per il cantiere di via Ponte di Mezzo. Vorrei chiedere all'assessore Giorgetti se adesso, dopo la tragedia terribile che è successa, si possono continuare i lavori riguardando i completamenti degli attraversamenti pedonali dei parcheggi per gli scooter. Ora non ce n'è neanche uno della rotonda all'incrocio di via Ponte di Mezzo con via dei Marignolli. sono 7 mesi, dice l'ascoltatore, i lavori sono terminati nel settembre 2023 ma sono ancora transennati e anche quella sezione del cantiere non è sotto sequestro, dice l'ascoltatore.
Sì, lì i lavori per quanto riguarda, abbiamo avuto le garanzie che verranno completati i lavori per quanto riguarda le opere di urbanizzazione che doveva essere realizzate con Esselunga e quindi avere i tempi di realizzazione di tutto l'intervento. Ora l'intervento che realizzava, che costruiva l'Esselunga a questo momento, chiaramente per i motivi che conosciamo, è fermo, però c'è stato garantito che provvederanno a completare tutte le opere e quindi tutte le viabilità, le rotonde, la parte centrale a verde dove è prevista, gli attraversamenti, i semafori. Poi chiaramente dentro l'area c'era prevista anche un ampio spazio per il parcheggio delle auto e delle moto, perché avevamo fatto proprio richiesta anche per i motorini, oltre le 60 auto previste in superficie. Questo però è un elemento che rimarrà fermo non andando avanti i lavori all'interno del lotto, ma il resto sarà tutto completato.
Mentre invece per via dei Pepi i lavori finiti da settimane ma è sempre chiusa, scrive ancora un altro ascoltatore.
No, via dei Pepi ora dipende in che punto di via dei Pepi, perché so che ci doveva essere, sono stati dei lavori relativi a degli allacciamenti, forse fa riferimento a questo, perché altrimenti non ci sono lavori particolari in via dei Pepi. Ecco, cioè anche il tratto più ammalorato è stato rifatto in asfalto, in attesa poi che sia rifatto con l'intervento alle poste, sia rifatto anche tutto il manto in pietra. Allora, non so se l'ascoltatore si riferisce al problema legato all'allacciamento che a suo tempo è stato realizzato.
Abbiamo un minuto prima di salutarci per fare un punto che riguarda la settimana che abbiamo davanti, quindi la cantieristica di questa settimana.
Dovevo dare anche una risposta all'ascoltatore che lunedì scorso aveva chiamato relativamente a delle luci sull'ingresso a Ponte all'Indiano, sì, la via Baccio da Montelupo. Ho fatto fare un controllo, sono sulla barriera laterale, sono delle luci che servono soprattutto a bassa emissione, servono soprattutto per illuminare la carreggiata. Probabilmente, siccome è un sistema nuovo, anche questo che incrementa l'illuminazione del margine della carreggiata, non siamo abituati a vederle, quindi l'ascoltatore ha visto queste luci che forse gli sembrava fossero un po' anomale. In realtà, ecco, mi hanno anche detto che sono all'interno di tutte le norme, sono a bassa emissione, quindi sono soprattutto per segnare il limite della carreggiata. Per quanto riguarda invece i lavori della settimana, in questa settimana abbiamo l'asfaltatura importante via del Terzolle, e quindi questa è una novità, è nuova, e quindi è bene fare attenzione rispetto a questi giorni per quanto riguarda le asfaltature, che comunque saranno 3 giorni salvo le condizioni meteorologiche. Poi abbiamo degli interventi in via di Varlungo per quanto riguarda la fibra ottica da oggi fino al 16 marzo. Abbiamo in via dei Morelli dei lavori, il nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas, quindi a cui porre attenzione alle chiusure. Anche in via della Capoccina abbiamo dei lavori che partono da oggi fino al 15 marzo che riguardano sempre la rete idrica. In via dei Barni, anche in via dei Barni abbiamo degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica, anche questo bisogna porre particolarmente attenzione. E poi in via del Bersaglio, in via dei Maffei inizieranno delle operazioni di demolizione della scuola Calvino, e quindi bisogna porre particolarmente attenzione alle chiusure legate proprio alla demolizione per fare il nuovo edificio scolastico. Per quanto riguarda poi un altro aspetto che volevo dare legato alle posature, ci saranno anche delle posature per quanto riguarda la manutenzione verde in Viale dei Platani, e quindi mercoledì prossimo e giovedì prossimo di porre attenzione in orario dalle 9 alle 18. E poi infine in Via della Spada inizieranno mercoledì dei lavori di rifacimento e allacciamento fognario, anche qui scatterà la chiusura di un tratto di strada fino al 29 di marzo.
L'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, buona settimana, buon lavoro e a lunedì prossimo.
Grazie a voi, buongiorno.
Torna a Firenze Didacta Italia, la fiera dedicata al mondo della scuola. Regione Toscana ti aspetta con uno stand sulle opportunità del Fondo Sociale Europeo Plus. Potrai conoscere le eccellenze nel campo dell'istruzione, dall'infanzia ai percorsi post-diploma, scoprire le opportunità dedicate ai giovani, partecipare a workshop e seminari. Dal 20 al 22 marzo, alla Fortezza d'Abbasso a Firenze, la Toscana fa scuola. Scopri di più su regione.toscana.it/didacta2024.
Ciao, sono Dario Nardella, il vostro sindaco. Vi invito tutti e tutte venerdì 22 marzo alle ore 21 al Palazzo Vanni per festeggiare questi ultimi 10 anni che ho vissuto da sindaco e da cittadino insieme a voi per la nostra Firenze. Per questo vorrei dire grazie a tutti, non con un evento politico, ma una bella serata per salutarci. Grazie Firenze, ci vediamo il 22 marzo al Palazzo Vanni, vi aspetto.
Evento organizzato dall'associazione Punto su Firenze.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
Contro Radio.
questo lunedì per In Fondo a Sinistra. Restiamo a Firenze e parliamo della petizione delle cittadine e dei cittadini per il cinema di Via Maso Finiguerra. Siamo tra Via Palazzolo e Borgo Ognissanti. Stiamo parlando naturalmente del Fulgor, storico cinema di Firenze, buco nero dal 2016, ma non basta, perché dal 2026 potranno accadere altre cose. Marta Baiardi, buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, Marta, buongiorno, Baiardi. Grazie di averci chiamato.
Prego, prego. Marta Baiardi,
sono la presidente del
Comitato Paloma del Palazzuolo, oltre a essere, come dire, ovviamente una storica di chiara fama, ma in questo caso parliamo di un posto triste, perché lì c'era un bel cinema, eccetera, eccetera. Voi avete messo in piedi una petizione. Raccontiamo perché, per fare cosa e soprattutto per impedire quali rischi.
Allora, noi abbiamo cercato con la petizione di riportare al Fulgor, diciamo così, al centro, come uno dei punti centrali del dibattito urbanistico cittadino. Questo ci interessava, cioè che fosse mantenuto un uso pubblico di questo spazio, dato che nel 2026 cade il vincolo della destinazione d'uso, ovvero il regolamento urbanistico di Firenze, come sappiamo, ha messo questa norma, si chiama la norma Salva Cinema, che consente il cambio di destinazione d'uso di un cinema a condizione che l'attività cinematografica sia mantenuta al 60% per 10 anni. Ecco, cade questa norma, quindi siamo preoccupatissimi noi del quartiere, ma crediamo che sia una questione che appunto riguarda tutta la città, perché se decade questo uso pubblico, immaginiamo che cosa può accadere. Cioè, temiamo moltissimo che il Fulgor diventi, il nostro amato Fulgor diventi un altro spazio di speculazione. Ecco, abbiamo lanciato la petizione per contrastare questa logica, la logica di aumentare gli spazi turistici, di aumentare gli studentati, ovvero gli alloggi di lusso. Abbiamo già 2 panettoni di 8 piani nell'ex comunale qui in zona, e vogliamo contrastare anche la logica di che viene poi fuori di meglio che vuoto, facciamo così. Ecco, qui va sollecitata la città. Noi siamo un piccolo comitato che lavora così nel tempo libero, ci occupiamo di questi beni comuni con alterni successi, però in questo caso ci pare fondamentale sollecitare la città, la società civile, a farsi portatrice di progetti, appunto, che siano progetti di uso pubblico, che sviluppino aspetti culturali, che lasciano senz'altro uno spazio al cinema, ma anche con altre possibilità. Noi sono anni, 10 anni almeno, che chiediamo una biblioteca in questo quartiere, possono essere organizzate una mostra del cinema permanente, non lo so, non sta a noi fare i progetti, a noi cerchiamo di salvare questo spazio per il pubblico, cioè che sia una cosa come le oblate, come le murate, che da tanto tempo a Firenze non se ne vedono, di queste imprese che servono per i residenti e anche per quelli che vogliono venire, per un turismo un pochino meno, diciamo, dedito alle schiacciate. Ecco, Fulgor è stato chiuso nel 2016-2015, ora non mi ricordo bene l'anno, ed era uno 2016. Dei pochi cinema che non conoscevano crisi. Aveva 5 sale per pubblici diversi, che andava dai cinefili ai bambini, che riempivano via Maso Finiguerra di bambini la domenica pomeriggio. È un film, è un cinema storico fondato nel 1914, e quindi la chiusura ha desolato il nostro quartiere in maniera, diciamo così, irrimediabile. Lo ha riisolato ancora di più dal centro storico, favorendo una sorta di ghettizzazione della nostra zona, ma l'impoverimento è stato per tutta la città. Cioè, la nostra strada si è spenta, ma si è aperto un altro punto di imbruttimento, di squallore, come accade agli edifici abbandonati da tanto tempo. Ecco,
la questione, del Fulgor potrebbe essere un grimaldello, una leva per ribaltare una situazione che è quella appunto di via Palazzolo, Borgo Ognissanti, di cui ci siamo occupati per vicende di cronaca non piacevoli, per intenderci. Quel punto potrebbe essere il perno per ribaltare una situazione che è diventata non soltanto simbolica, ma comunque eloquente.
Certamente, certamente, noi speriamo in questo, e speriamo che anche l'affezione che la cittadinanza fiorentina ha sempre mostrato per il Fulgor, perché è stato il cinema di tante generazioni, possa riproporsi, che gli amministratori anche in vista delle elezioni noi abbiamo intenzione di sentire ciascun candidato sindaco per vedere che idea ha di questo spazio, che cosa ne vuole fare. Vogliamo metterli davanti al fatto che questo è una vera emergenza per via Palazzuolo, ma è un'opportunità per tutta la città. Questo ci preme, perché già cinema in centro non ce n'è più, abbiamo la, speriamo nella riapertura dello spazio 1 naturalmente, e sarebbe per noi e per la città una grande impresa quella di attivare, non dico 5 sale come erano prima, non importa che sia uguale a prima, importa che rimanga uno spazio pubblico destinato ad attività culturali. Quindi questo è il punto vero della faccenda.
Sì, sì, infatti, chiarissimo.
Quindi
un flash veloce.
Come si può realizzare? Questo non sta a noi.
Un flash veloce.
Vorremmo che la politica.
Prego, concluda.
Scusi. No, vorremmo che i politici facessero il punto su questa situazione, cioè cosa si può fare per salvare il Fulgor come spazio pubblico, non come un altro salvadanaio, come dicono i salvadanaio o cassa da cui trarre guadagni. Cioè i guadagni sono anche dei guadagni che apparentemente non portano soldi, poi se c'è uno spazio culturale in questa zona sarebbe fondamentale, per noi fondamentale, per rilanciare anche un quartiere che ha tanti problemi.
Un flash
questo
di
era
10
la cosa
secondi,
che ci premeva.
Certo, un flash di 10 secondi per raccontare come è possibile partecipare alla petizione.
Dunque la petizione è sulla nostra pagina Facebook Palomar Palazzuolo, basta cliccare, ha avuto un grande successo, nel giro dei primi 2 giorni abbiamo raccolto quasi 1000 firme, perché appunto non abbiamo potuto, perché abbiamo dei mezzi limitati come comitato, fare chissà quale pubblicità, però è una petizione su change.org, quindi basta cliccare, basta andare sulla nostra pagina Facebook e poi faremo, adesso procederemo con una conferenza stampa in cui presenteremo i risultati della petizione, certo, a tutti voi giornalisti e alla cittadinanza, e poi procederemo come comitato con questi incontri. Noi abbiamo intenzione di creare una rete, non siamo solo noi siamo i promotori, quelli che l'hanno fatta partire, però stiamo organizzando una rete, abbiamo già l'adesione della Street Art, che è la galleria di arte, di street art di giovani che hanno aperto nella nostra strada, un punto vivo della strada, è molto importante, quello che ha dato origine insieme a noi ai bandoni nuovi dipinti da artisti, che sono una bellezza vedersi, purtroppo i fondi chiusi sono ancora tanti, quindi il problema è stato risolto a livello estetico-culturale, adesso ci vuole una politica per via Palazzuolo. Speriamo che qualcuno capisca che vincere su via Palazzuolo vuol dire vincere tanto, perché vuol dire anche contrastare questa città fatta a scompartimenti stagni, cioè la zona del lusso, la zona del cool, dell'oltranno, la zona ghetto di via Palazzuolo. Qui bisogna cercare di abbattere questi muri invisibili. E il Fulgor è stato sempre, dato che era un cinema e che tutta la città veniva, c'erano convenzioni con i garage vicini, per cui era anche comodo, è stato sempre il Fulgor un grande punto di forza per noi, per come quartiere, è desolato adesso è un luogo di desolazione.
Certo, Marta Baiardi, grazie, comitato Palomar Palazzuolo.
Grazie a voi dell'attenzione e firmate per il Fulgor di tutti. Grazie,
buona giornata a lei.
Anche a lei, grazie.
Scusi, dov'è la notizia?
Fondo a sinistra.
Small change genius, knock off to the city, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. The Gene Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. The Gene Genie, let yourself go. Like a man, but
He smiles like a reptile. She love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie.
Le 9:19, parliamo adesso del fatto che la giunta di Palazzo Vecchio ha firmato l'atto di indirizzo politico per avviare l'iter d'ingresso in qualità e servizi di proprietà dei comuni di Sesto, Campi e Signa. Il comune decide di riprendere la gestione diretta delle mense scolastiche per avere più qualità, più sostenibilità, più consapevolezza alimentare, così fanno sapere da Palazzo Vecchio. Filippo Fossati è l'amministratore unico di qualità e servizi. Buongiorno Fossati, ben trovato.
Buongiorno Palumbo.
Rendiamo comprensibile questa notizia, come dire, che può apparire un pochettino tecnica, diciamo così, e che invece ha una ricaduta concreta sulla vita di tanti bambini, di tante persone che hanno figli.
Allora, no, Palazzo Vecchio ha deciso di chiedere l'ingresso in qualità e servizi e di far affidare la mensa scolastica del comune a partire dall'ottobre del 2025 alla nostra società. Perché l'ha fatto? Ora qui solo orgoglio, nel senso, da parte mia, l'ha fatto perché questa azienda è un'azienda di eccellenza nel ranking che ogni anno Food Insider, che è un osservatorio qualificato per la valutazione delle mense scolastiche, si pone al quinto posto in Italia e al primo posto per le mense integrate trasportate, cioè quelle che non sono soltanto con le cucine nelle
strutture,
ogni scuola,
diciamo, sì.
Esatto. Noi siamo una mensa come il 90% delle mense, che ha sì alcune cucine nelle scuole, alcune cucine che servono un po' di scuole e una cucina che ne serve tante perché fa una quantità di pasti abbastanza importante, insomma qualche migliaio nella struttura industriale. Come Firenze del resto è una struttura integrata, no? Ha cucine da due o tre scuole e ha cucine importanti come quella di via Bibbiena che serve 4.000 pasti. Comunque il punto non è questo, è che perché siamo una cucina d'eccellenza, perché c'è stata una scelta politica da parte degli amministratori ormai 5-6 anni fa, che ribaltò il modo di fare mensa e disse: voi dovete fare, seguite un po' buono, pulito e giusto, lo slogan di Slow Food.
Sì.
E quindi fate buoni, perché i bambini devono essere contenti, devono essere allegri, devono passare quell'ora come un'ora di consapevolezza e di allegria. Le due cose devono stare insieme, insomma, c'è la sensorialità, perché si deve gustare il cibo, e c'è un attimo di attenzione, perché di quel cibo si deve tentare di sapere qualcosa, no? L'importanza del cibo stesso per la salute, per l'ambiente, per le relazioni sociali, per la storia, per, insomma, per tutto quello che il cibo, questo fatto meraviglioso, si porta dietro e che in genere viene trascurato. E poi dovete occupare anche delle due altre cose attraverso questo cibo buono, ci dicono i sindaci. Dice: fate un lavoro sul territorio per il rilancio di un'agricoltura sostenibile. Nei nostri territori, soprattutto nell'area metropolitana, l'agricoltura c'è ancora, certo, ma è nascosta, non la riconosciamo neanche più, perché quello che vediamo sono le infrastrutture, le case, i centri commerciali, però ancora nell'area fiorentina l'agricoltura ce n'è tanta. Ecco, voi dovete puntare su questa, perché se puntate su questa, infatti noi acquistiamo 4,5 tonnellate di materia prima al giorno, quindi non uno scherzo, voi potete dare una chance a questa agricoltura per rilanciarsi, per riassestarsi, per migliorare le tecniche agricole nel senso della sostenibilità, biologico, comunque tecniche di agroecologia, riduzione e abbattimento dei residui chimici, dei fitofarmaci e quant'altro. E poi anche potete dare farla ritornare a essere un elemento del paesaggio urbano, farla conoscere ai bambini. È incredibile quanto i bambini non conoscano niente che abbia a che fare con l'agricoltura.
E abitano magari lì vicino, sì, infatti.
Abitano a 500 metri, ma i 500 metri si fanno per andare al supermercato, e quindi tantissimi hanno l'idea che le cose, e anche se non radicalmente, qualcuno pensa davvero anche che le carote nascano dal supermercato. Ma quello che invece quasi tutti sanno, se si fa un'inchiesta, alla domanda se come è fatta la carota è rossa, lunga e stretta, che abbia un ciuffo, che abbia, no, che sia, che quindi sia una pianta che anche delle foglie, non lo sa nessuno, ed è incredibile, no, che come si trasformi anche l'immaginario del materiale delle cose che mangiamo, perché non sappiamo in realtà come sono fatte, e noi gli insegniamo che non solo le carote hanno un ciuffo, ma da quel ciuffo si possono fare dei pesti, delle frittate, perché la verdura in genere, come la frutta, è tutta edibile se è buona, e si può, e in questo modo si risparmia davvero e non si spreca il cibo, no? Perché per esempio si cucina tutto. Ecco, questo ho fatto dare un'idea di come
è un esempio che ha a che fare con la qualità, nel senso che comunque anche per i comuni, dopo la stagione degli appalti eccetera eccetera, poter fare delle scelte politiche è possibile, anche perché c'è questa corrispondenza in una situazione di enorme qualità, quale qualità e servizi, per cui questo apre una stagione nuova, prosegue per tanti versi, per alcuni comuni una stagione nuova e diversa, insomma.
Noi infatti siamo convinti, per questo apprezziamo ovviamente la scelta del Comune di Firenze, che questo lavoro, no, che è un lavoro, lei si immagini come cosa significa portare dei cibi a filiera corta e a chilometro zero nella mensa. Significa andare a contattare i produttori uno per uno, convincerli di un progetto. Noi facciamo le gare pubbliche, ovviamente, non è che possiamo comprare quello che ci pare.
È chiaro.
E quindi significa organizzarli per metterli in impresa comune, per progettare quello che sono i bisogni nostri. Quindi il produttore diventa una sorta di coprogettatore del menù, perché noi gli chiediamo di investire negli anni per spostare la produzione da quel tipo di cereali ad altri, perché non basta il grano di largo consumo da macinare 00, ma ci vuole il grano antico e poi ci vuole il farro e poi ci vuole, e insomma il produttore avvia una trasformazione insieme a noi, ritrovando dei motivi di mercato, dei motivi di produzione, di produttività, ma riportando in azienda anche un modo di fare agricoltura degno, utile per l'ambiente, utile per il territorio, e che, cosa non banale, pagato discretamente, pagato
infatti lo vediamo in questi giorni, è un tema assolutamente fondamentale, altrimenti sono poi cose, come dire, semplicemente ideali, e questo è, ma potremmo soffermarci a lungo su questo. Invece dobbiamo salutarci perché sta arrivando il giornale Radio Popolare Network, anche sulla questione, come dire, di quanto queste realtà siano presidio di territorio, per cui particolarmente importanti. Filippo Fossati, grazie, amministratore unico di qualità e servizi, buona giornata a lei.
Grazie a voi.
Secondi arriva il giornale radio di Popolare Network, Mirko Roppolo subito dopo, poi arriva Benedetto Ferrara con Silvano e con A Ovest di Padalino, il giornale radio di Popolare Network, intorno alle 12:45 la nostra informazione regionale. Buon ascolto, restate con noi.